santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è.
Duermo la hierba e solo amigos junto a mí, hablan de amor en plaza grande, de sus amores y problemas no lo sé, tristes o no.
A modo mío, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mío, avrei bisogno di sognare anch'io.
Una famiglia vera e propria non ce l'ho, nella mia casa in piazza grande, chi mi crede prendo amore, amore no, quanto ne
ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è.
A modo mio, sento un deseo, un cariño mio, me hace falta un pedirle a Dios, mas esta vida no la cambiaré jamás.
A modo mio, quel che solo l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande,
e se la vita non ha sogni io li ho.
Agustoni, classe 1975, luganese, ha vissuto in passato molti anni a Ginevra e dal 2002 si divide tra Svizzera e Brasile. Premio svizzero di letteratura con la sua raccolta di poesie Verso la ruggine, uscito per Interlinea nel 2022, e poi anche il premio Oceanos dedicato alla letteratura di lingua portoghese. Traduttrice, docente universitaria in letteratura italiana e comparata, Prisca Agustoni scrive e si autotraduce in italiano, francese, portoghese e spagnolo. Spazia dalla critica letteraria alla narrativa alla poesia e si muove con disinvoltura tra queste lingue neolatine. Adesso è da poco uscito per Interno Poesie Editore una sua nuova raccolta di poesie dal titolo L'animale estremo, e noi vogliamo parlarne quest'oggi qui ad Adice. Lo facciamo proprio con Prisca Agustoni, che tra l'altro ci ha raggiunto in studio qui a Besso. Buon pomeriggio e bentrovata, Prisca Agustoni.
Buongiorno a tutti, grazie mille, sono felice di essere qui con voi.
Allora, noi vogliamo partire dal titolo. Abbiamo detto, la raccolta di poesie si intitola L'animale estremo, lo ritroviamo anche subito nei primi componimenti che aprono la raccolta. E allora, chi è questo animale estremo?
Con questo titolo volevo un po' esprimere un sentimento dell'umano che abita, non solo dell'umano, ma di ciò che vive e che abita il nostro pianeta, che si sente sempre di più messo in disparte dalla gentrificazione, dalle costruzioni, dall'avanzo di quello che si intende come società, il progresso, diciamo. Quindi l'animale è inteso quindi come un sentimento di smarrimento e allo stesso tempo di attaccamento alla vita. Un istinto, diciamo, no? Un istinto di attaccamento alla vita e allo stesso tempo di smarrimento, ecco, questo sguardo un po' a ritroso verso dove? Verso un orizzonte sconosciuto.
Noi adesso tra poco ci addentreremo nella raccolta, andremo anche a leggere alcune poesie. Prima però restiamo ancora diciamo sulla struttura. Abbiamo visto il titolo e come si compone, ecco, la raccolta, perché ci sono anche dei sottotitoletti all'interno che scandiscono un po' il tema, la tematica e anche il ritmo.
Uno dei temi portanti, diciamo, del libro è l'osservazione di come cambiano le nostre città e soprattutto come cambia il paesaggio, il nostro paesaggio. Io qui mi riferisco indirettamente, evidentemente, alla mia esperienza personale, quindi sono cresciuta in Ticino, in questa zona del Ticino che si allunga, che va dalla Lombardia verso le Alpi e che quando io ero bambina era scandita da praterie tra un villaggio là e l'altro. E nel corso degli anni, nel corso dei decenni ho visto, abbiamo tutti assistito allo smantellamento di queste praterie verso un'idea di una periferia, diciamo, allungata, no? Un'industrializzazione allungata. E quindi volevo un po' rendere questo nei miei testi e ho deciso di lavorare con l'idea di un, appunto, fotogramma di un nuovo cantiere, che è il primo blocco, dove cerco di parlare un po' della costruzione di un cantiere, la presenza di un cantiere come un vicino costante. Poi segue un altro blocco, giardini verticali, quindi entro nell'intimità di chi vive in questi blocchi di cemento, per poi arrivare alla poesia in prosa, quindi fiori di catrame, che sono veramente degli appartamenti. Ho immaginato, in realtà non ho immaginato, ho vissuto molti anni a Ginevra in un monolocale ed è stata la prima mia esperienza in un palazzo dove vivevo al quinto, al sesto piano, quindi lontanissima dalla terra, molto vicina al cielo, eppure avevo vicino a me delle presenze umane che le sentivo attraverso le pareti. E quindi è un'altra forma di immaginarci la comunità, la società, il vivere assieme. E quindi il terzo blocco, Fiori di Catrame, ho voluto un po' riproporre questo sentimento quasi di un respiro collettivo, ma senza l'intimità della famiglia o senza l'intimità di chi vive al pian terreno, diciamo, no? Di chi convive, un'altra forma di convivenza. Poi c'è un quarto blocco, Piano Sequenza, in cui mi allontano un po' da questo palazzo, da queste costruzioni e osservo nuovamente un po' la città come un osservatore esterno, per finire appunto con un ultimo blocco, Lingua Sommersa, in cui cerco di, come dire, di fare una riflessione poetica, evidentemente, sul destino un po' della nostra, così, della nostra specie umana immersa in questo nostro periodo di forte cambiamento anche climatico.
Ecco, adesso ascoltandola, una cosa che ho visualizzato è lo spazio, no? Pensando anche alla sua vita in movimento tra Brasile e la Svizzera italiana in particolare, perché penso che ci sia una forte contrapposizione proprio a livello di grandezza di spazi in qualche modo, no? Che quindi magari lei su questo ha anche una sensibilità particolare, un occhio.
Sì, io direi che più che la differenza tra i due spazi, quello che permette uno sguardo più, diciamo, forse preciso e forse più sensibile in questo caso, è il fatto di allontanarsi costantemente dal proprio spazio. Quindi quando ci si allontana da un problema o anche da un territorio, lo si prende a fuoco in modo diverso. Quindi questo costante movimento pendolare, no, di andata e ritorno tra due spazi così diversi, in effetto, a livello proprio anche ambientale. Quindi io vivo in Brasile in una città, in una casa immersa nella foresta atlantica, attenti, non è l'amazzonica ma è l'atlantica, quindi vicino a Rio de Janeiro, ma comunque è una foresta rigogliosa, diciamo, e allo stesso tempo in un contesto urbano e anche culturale dove appunto ho assistito alla costruzione di interi quartieri in un anno. Quello che io poi ho ripreso in questo libro, quindi pensando al mio Ticino, al mio territorio d'origine, io l'ho visto in Brasile nell'arco di un anno, quindi è questa accelerazione che io ho vissuto da spettatrice anche sconosciuta, conoscevo poco i dati culturali del paese nuovo, no? Ma questa accelerazione verso un futuro inteso come urbano di cemento, mi ha permesso, questa presa di coscienza, mi ha permesso di tornare in Ticino e osservare questo movimento che è avvenuto in modo molto più lento, ma che anche qui è avvenuto in modo diverso, con paesaggi diversi, ma che anche qui ha vissuto un po' le stesse conseguenze, ecco. Quindi direi che il fatto di convivere o di spostarmi costantemente su due luoghi così diversi mi ha permesso anche di trovare dei punti in comune e soprattutto uno sgomento, uno smarrimento di fronte a quello che noi stiamo facendo, come noi stiamo occupando il territorio e come lo stiamo cambiando.
Ma un'altra cosa che ha detto che mi ha fatto riflettere è questo movimento pendolare, no? Questo spostarsi. Ecco, allora le volevo chiedere quanto ha influenzato o influenza questo, la sua scrittura? Perché comunque questo, come dire, da un lato permette di mettere a fuoco, quando ci si distanzia, le cose, i temi, ciò che si vive, sempre con una prospettiva anche, oltre che diversa, anche nuova talvolta, perché l'allontanarsi permette anche di vedere e sentire cose che magari da vicino non si percepiscono, non si mettono così a fuoco, non gli si dà importanza. Però dall'altro, a volte, da un po' anche la sensazione di una perdita di radici, di terraferma, no? Penso che questo in qualche modo vada a influenzare la sua scrittura.
Senza dubbio, è una ragione di inquietudine e credo che sia uno dei motori, perlomeno per me, non tanto l'inquietudine, ma il mettere in discussione, il domandarsi, no? Per me la poesia è anche uno spazio di riflessione, quindi è un genere letterario come altri, ma mi piace pensare alla poesia come a un luogo di riflessione e di uno strumento che mi permette di interrogare me stessa e anche il mondo. E quindi evidentemente questa inquietudine, costante ricerca di un'origine perduta, forse è un po' romantico, però comunque di una ricomposizione di qualcosa che non è più lì, che si è frammentata, evidentemente forse è ancora più forte in chi parte, in chi migra, in chi vive su due luoghi, in chi abita due territori e in chi deve far ritorno, anche perché c'è comunque uno sforzo fisico, non è così evidente sempre essere presenti quando si ha voglia, quando si ha bisogno. Mi ricordo che durante la pandemia è stato particolarmente significativo. Io pensavo spesso, dicevo, accidenti, spero che la mia famiglia si protegga, perché se dovesse succedere qualcosa io non potrò tornare. E questo credo che per chi scrive, per chi lavora con l'arte, per chi vuole farsi delle domande anche scomode, è un motore importante.
E questo adesso mi ha fatto pensare anche alla musicalità della lingua, mm-hmm, che cambia, no, da un contesto all'altro. Penso che questo, visto che lei scrive ma si autotraduce anche, mm-hmm, e nel suo processo di scrittura avrà un ruolo determinante.
Senza dubbio, infatti forse uno degli aspetti più importanti di tutto movimento pendolare è senza dubbio il movimento tra le lingue. Tutto presente nella mia processo di scrittura e anche nel mio modo di affrontare le cose, di esprimere quello che sono e quello che sono gli altri. Quindi evidentemente l'approccio anche, che a volte va anche oltre il senso, cioè l'essere affascinati da una parola il cui significato non è sempre molto evidente, molto chiaro, ma trovo sia interessante questo slittamento verso un territorio a volte paludoso, no? Che non è così chiaro, così riconoscibile nella tua lingua materna. E questo mi interessa per la scrittura, mi interessa molto questo dovermi spostare verso territori non di terraferma, ecco. Molto spesso quando mi autotraduco o scrivo nuovamente un testo in un'altra lingua, mi obbliga a riflettere ancora di più sulla lingua di partenza.
Sì.
E spesso e volentieri mi obbliga a interferire, quindi a tornare, no, sulla versione 1 e a modificarla. E questo movimento costante, anche qui pendolare da una versione all'altra, lo penso anche questo come un movimento di un cantiere in costruzione, no? Quindi anche qui torniamo all'idea del cantiere, della costruzione, cioè non è mai veramente pronto un testo, nel senso che spesso e volentieri, quando poi magari lo traduco in francese, c'è qualcosa nella lingua francese che mi fa tornare alla versione italiana e a dirmi, accidenti, forse funzionerebbe meglio se. È un po' caotico il processo, ma è molto stimolante, perché un testo non è mai una cosa sola, diventa quasi un animale anche lì, con più teste, che si moltiplica, diciamo.
Anche, quindi anche animato, cioè vivo, il fatto che un testo sia
sì,
vivo, no?
Vivo. Poi a un certo punto devo dire, adesso basta, adesso vado oltre.
E allora adesso noi qualche linea generale l'abbiamo tracciata per dare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici l'idea di quello che possono trovare all'interno di questa raccolta di poesie, però noi invece con Prisca Agustoni vogliamo adesso entrare un po' più nel dettaglio. Allora Prisca ci accompagnerà un po', ci guiderà quasi per mano. Da dove vogliamo partire, Prisca Agustoni?
Premetto che le poesie non hanno quasi nessuna a un titolo, ma sono delle sequenze, quindi questa poesia ve la leggo, poi magari ne parliamo. Disfare un mondo per erigerne un altro. Cocci, rifiuti, vibrazioni, la scavatrice spacca la terra, pietra levigata che intaglia la civilizzazione del rumore e del vetro. Mentre i bulldozer squarciano le viscere della città alla ricerca della sorgente, del cuore sanguinante dell'animale, si aprono ovunque dei pozzi, dei canali, delle vene, dei bacini vicino al parco. Noi, al riparo dalla demolizione e dalla cenere, aspettiamo che l'istinto di vita resista nonostante lo scavo e fioriscano le ortiche, invisibili e primitive le radici.
E insomma, qui il tema della costruzione, dell'urbanizzazione, già lo troviamo prepotente, no? Come dicevamo prima.
Sì, sì, c'è evidentemente tutta l'idea della macchina, no? Intesa come una macchina gigante che squarcia, che apre, che scava, che ha una forza anche lei comunque, e allo stesso tempo qualcosa sotto che resiste. C'è sempre questa idea di qualcosa di sotterraneo che resiste, che siano queste radici, che è il verde e che in fondo siamo, è quello che vive, che ha linfa. Nella parte finale lo vedremo, lavoro con l'idea della lingua anche come qualcosa che comunque ci attraversa tutti quanti come esseri umani, ci attraversa, ci definisce e ci permette di sopravvivere da millenni.
Senti, adesso è vero che, come dire, io le ho chiesto di scegliere delle poesie, no? Per condurci attraverso la sua raccolta, però adesso io ne ho trovata una che mi ero segnata ieri. Mm-hmm. Adesso allora gliela voglio leggere perché sono curiosa quello che mi racconta poi a proposito della poesia. Traccio una linea di gesso attorno al cuore. Ho rami fioriti attorno al collo e in bocca il canto dei lupi tristi della foresta. Dormono con me sulla mia schiena, coprendomi come un manto, le ali chiuse di un angelo. Spero di uscire indenne da questa bianca notte spettrale. Ecco.
Quello che posso dirle è che comunque credo ci sia un filo che ci porta dalla poesia che ho letto a questa, nel senso che comunque si tratta di esseri quasi spettrali, cioè di presenze, no? Che abitano questi luoghi e di presenze che hanno una vita interna molto forte e allo stesso tempo è racchiuse dentro qualcosa che le mettono un po' allo sbaraglio, che le mettono all'angolo, no? Quindi questa idea di essere marginalizzati non solo in termini sociali ma anche proprio a livello di sogni, di realtà, di possibilità, di realizzazione anche ambientale, cioè avere una vista, un orizzonte aperto verso qualcosa, verso un paesaggio o di vivere all'interno di blocchi di cemento che guardano verso altre finestre, ecco, è un po' questa la realtà, questi esseri che vivono, che siamo noi, che vivono in queste realtà sviluppano evidentemente anche una forte vita interiore per poter immaginare un altrove. Si respira come le balene attraverso le branchie dell'edificio. Ad ogni movimento è il mare che trema e rientra. I mattoni come delle squame, occhi senza palpebre che ci fissano. E mentre si sfa la chiglia, scivoliamo sempre più in basso, in un oceano rinchiuso tra le griglie, tutti quanti arpionati dentro.
Ecco, devo dire che questa me l'ero segnata anch'io, mi era piaciuta particolarmente questo si respira come le balene e poi questa immagine del restare arpionati dentro, questa la trovavo molto forte, a me personalmente ha parlato diciamo in modo molto intenso. Le poesie sono anche molto soggettive, ognuno di noi viene catturato da un testo piuttosto che dall'altro.
Penso sia questa idea di una dimensione molto, molto grande, no? Un animale che è quasi un paese, quasi un territorio a sé stante. E allo stesso tempo che è comunque circoscritto da una fisicità, da una materialità, dall'idea della fine, comunque una creatura che vive ma che non è eterna. E allo stesso tempo che è fragile in verità, perché comunque risponde anche a delle esigenze, a delle temporalità anche per quanto riguarda la possibilità di vivere senza respirare, no? Le balene hanno tutta questa fantastica e meravigliosa capacità di stare tantissime ore senza dover respirare. Però allo stesso tempo la balena è anche vittima dei nostri attentati come umani, no? Quindi l'idea di essere arpionati, usare il verbo anche che si usa per catturare le balene.
Per ucciderle,
certo. Mi sembrava interessante per rendere l'idea di quello che è anche il nostro essere attivi e passivi in questo movimento di costruzione e allo stesso tempo di cammino verso una nuova comunità, verso un nuovo abitare, l'idea dell'abitare. Quindi siamo vittime in parte delle nostre città e allo stesso tempo siamo noi stessi gli artefici di queste città, della bellezza anche delle città, dei nuovi modi di abitare il mondo e della necessità soprattutto di costantemente ripensare la nostra vita in comunità. Ecco, penso che viviamo, l'ho ripetuto spesso qui, ma viviamo un momento particolarmente critico in questo senso, no? Quello che noi facciamo comunque ha un effetto diretto anche su quello che poi sarà la mia vita, la tua vita, la vita del mio vicino.
Anche la vita dei nostri figli, insomma,
sì.
Soprattutto. Allora, noi abbiamo parlato dell'animale estremo, naturalmente, che dà titolo all'opera. E adesso concludiamo con la lingua sommersa. Ecco, come rientra la lingua sommersa in tutto questo?
Per lingua intendo evidentemente non solo la lingua in sé, quindi l'italiano, il portoghese, il francese, ma l'idea di la necessità di un'espressione, di quello che ci rende vitali, di quello che ci rende vivi, quindi la nostra necessità di inventare storie, creare mondi diversi, che è quello che credo ci ha permesso di sopravvivere e di arrivare fino a qui. E quindi come comunità anche qui è questa ultima parte del libro vuole un po' rendere così, creare alcune poesie in dialogo anche con alcune voci. Qui c'è un dialogo intenso con Agota Christoph, che è una scrittrice che ammiro moltissimo, ma anche pensare un po' all'idea di una migrazione della nostra storia, dai tempi remoti sino per il, verso il futuro. E quindi vorrei magari leggervi la poesia che apre questa ultima parte, che credo riassuma abbastanza bene quello che, di cui stiamo parlando. Siamo una specie che migra, senza orme né residui nella memoria della gente. Solo ombre, parole in mutazione, segreti questi tre chiodi nello sterno. Un giorno la bufera ci prende sul pendio, dove abbiamo fatto sosta. Animali dormono attorno al fuoco, mentre madri coltivano l'orto. Poi giunge la pioggia e la paura, e ci mettiamo di nuovo in viaggio. Solo un cane ci segue, quasi umano, verso nord. Una carovana silenziosa che sale lungo il tempo, fino al tempo dello schermo.
Cioè, deve spiegare.
Beh, sì, c'è questa idea della migrazione, della... Evidentemente non sono persone qui che migrano, ma sono i tempi storici, no? Il nostro pellegrinare da sempre alla ricerca di un luogo dove sostare in pace. In tempi di guerra questa pace è veramente un'utopia. Sì. E quindi c'è questa idea di una migrazione che è quella che in realtà da sempre muove l'essere umano verso altri territori, poi lo muove anche verso la caccia, verso la guerra, per la conquista di questi territori, conosciamo la storia.
Certo.
Ma c'è anche appunto questa nozione di una necessità, di una fragilità. Dobbiamo metterci nella condizione di capire che senza un rispetto verso i riti della natura e degli animali, che sono i nostri amici e i nostri complici e i nostri compagni di viaggio, questa sosta, questa pace, questo stare attorno al fuoco, questo coltivare l'orto non è possibile, perché siamo sempre destinati a migrare nuovamente. E qui c'è l'idea della salire nel tempo fino al tempo dello schermo. Lo tempo dello schermo è il nostro tempo attuale, in cui la realtà ci arriva spesso filtrata dallo schermo, è meno concreta, ma è comunque un'altra modalità di vita. Non possiamo negare il fatto che, essendo a favore o contrari, comunque viviamo in questa realtà e non possiamo semplicemente negarla. Quindi cosa fare per poter vivere con l'intelligenza artificiale, con la realtà digitale? È la nostra sfida. Ci sono altre migrazioni in corso che non sono solo quelle fisiche, ma anche quelle simboliche. È un po' di questo che volevo, certo, di cui parlo. Quindi c'è un mondo estremamente ricco che è la nostra, rapporto al simbolo, il rapporto al sacro, il rapporto all'immanente, che è quello che ci caratterizza anche come specie.
Potremmo anche, insomma, in questo mondo sempre più dominato dagli schermi e dai video, ogni tanto fermarci e ricordarci quanto sia bello leggere poesie, ad esempio. E allora noi ringraziamo Prisca Gustoni per essere stata con noi quest'oggi, ma soprattutto per averci accompagnato nella lettura e nella scoperta di questa sua raccolta da poco uscita dal titolo L'animale estremo. Grazie Prisca Gustoni per essere stata con noi quest'oggi ad Alice.
Grazie a voi e arrivederci alla prossima.
Alice.